Ed eccomi qua, sfumo la grandissima canzone La Libertà di Giorgio Gaber, 1972, pensate, torno in diretta, Radio Gamma 5, 94 MHz, e vediamo se il 700-700, dottor Fabio Franchi, pronto, dottor Franchi?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, intanto grazie per il tempo che sta dedicando a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Il dottor Fabio Franchi, nato a Trieste, si è laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene, medicina preventiva e malattie infettive. Quindi non è sbagliato chiamarla infettivologo?
No.
Ok,
no.
Bene. Allora, dottor Fabio Franchi, tanto la ringrazio per quello che sta portando avanti. Io la seguo nel suo sito dissensomedico.it da un po' di tempo, e, però ho seguito con estremo interesse il suo intervento che ha fatto alla conferenza organizzata dal Codacons in Senato qualche settimana fa. Ecco, lei è stato uno dei relatori. Cosa ha trattato in Senato? Qual è stato il suo intervento?
Ho fatto due interventi, per dire la verità,
sì,
in due date diverse. Nell'ultimo mi sono occupato degli effetti collaterali, così come denunciati dall'AIFA nel suo ultimo rapporto vaccini,
sì,
pubblicato da poco, con grande ritardo, riferito all'anno 2014-2015. E praticamente in esso si dice che sì, si può leggere il rapporto, però da quello non si può dedurre nessuna valutazione del rischio delle vaccinazioni nei confronti degli effetti avversi, il che è paradossale perché dovrebbe servire proprio a quello.
Certo. No?
Ecco. E quindi i casi vengono elencati, ma vengono definiti segnalazioni di reazioni avverse. Queste poi vengono esaminate e si capisce che gran parte vengono scartate come effettive reazioni avverse dovute ai farmaci. Ecco, quindi loro si dilungano in elenchi dettagliati sulle reazioni avverse lievi e più comuni,
sì,
no? Mentre parlano pochissimo, quasi niente, degli effetti avversi gravi. Effetti avversi gravi che sono in quantità notevole, già quelli denunciati, segnalati, e sappiamo che sono una minoranza, perché c'è una sottostima notevolissima,
sì, esatto,
ecco, segnalata anche da loro. Ecco, ecco, per il 2014 gli effetti avversi gravi per i bambini sotto l'anno di età,
mm-hmm,
no, erano circa 700. Ecco, di questi qua non si sa quasi niente, il rapporto non ne parla quasi. Ecco, già a suo tempo, già l'anno scorso, io avevo chiesto all'AIFA di darmi delucidazioni riguardo questi eventi avversi gravi, cos'erano, in cosa consistevano, e qual era la loro effettiva gravità, perché magari ci può essere un effetto avverso grave che tanto grave non è. Non so, per esempio un prolungamento dell'ospedalizzazione, no? Potrebbe essere una cosa relativamente banale. Insomma, io volevo sapere questi dettagli, non mi hanno risposto. Cioè, mi hanno risposto con una lettera molto evasiva, no? Ridicola, diciamo, che io ho pubblicato sul mio sito di Senso Medico, e quindi uno la può controllare, e poi mi hanno detto che avrebbero pubblicato in seguito tutto il rapporto e avrei trovato là. Invece non c'è questo, le cose più importanti mancano, segnalano così per inciso, en passant, che ci sono stati casi di diabete ed autismo, così, basta, due parole, però naturalmente si sa che l'autismo e il diabete non sono dovuti alle vaccinazioni e via cantando. Ecco,
lei si sta riferendo a quel documento che hanno dovuto tirare fuori in base alla denuncia fatta dal Codacons,
sì,
tramite la procura di Torino, o sbaglio?
Sì, è successo così, che il Codacons ha spinto per la pubblicazione, per avere certi dati sulla mortalità, sugli effetti avversi, in particolare di un esavalente. No?
Sì.
Allora, la procura di Torino, la resa pubblica, ha permesso al Codacons che la pubblicasse, e lì ovviamente l'AIFA si è sentita in obbligo, sì, di pubblicare i dati che aveva in pancia, cioè quelli relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, con 3 anni di ritardo. Sì. L'AIFA ha anche i dati del 2016, ma non li pubblica, ce li ha già a disposizione, l'anno lo fanno finire al 31 aprile, quindi sì, raccolgono tutti i dati e c'è tempo anche 2-3 mesi per l'elaborazione, no? Perché sì, poi non è che fanno tutto a mano, con la carta e penna e block notes, avranno qualche computer, quindi sono cose che hanno già fatte, che devono integrare e quindi dovrebbero essere di veloce realizzazione. Mentre di fronte alla fretta di questo decreto, no, folle, no, se la prendono comoda per la pubblicazione dei dati del 2016, infatti dicono che li pubblicheranno alla fine dell'anno, quando serviranno ben poco.
Sì, esatto, proprio, ecco. Quindi hanno tirato fuori alcuni dati, ma assolutamente incompleti, non entrando nel dettaglio, soprattutto degli effetti gravi, che chiaramente sono quelli,
sì,
che interessano.
Sì, i dati sugli effetti che non ci interessano, quelli, non so, arrossamento delle acute, sì, piccolo granuloma, febbricola, tutte quelle cosette là, no? Però quelli più importanti invece non li descrivono, non li catalogano, non li descrivono, non so, effetti avversi neurologici, che tipo di effetti avversi neurologici, che tipo di effetti avversi ematologici, descrivono solo alcuni casi, esattamente 14 per il 2014 e 19 per 2015, e questi li descrivono per poi spiegare che tranne uno o due, così, sono tutti da scartare come dovuti alle vaccinazioni, ma capitati così perché ha voluto Dio. Ecco.
Sì, sì, chiaro, chiaro. Ecco. E questo è stato uno dei suoi interventi. L'altro invece...
Questo è uno dei temi. Un altro tema è che loro dicono che nei loro documenti che i vaccini sono provati con studi clinici controllati in doppio cieco, così. Sono balle, sono le fake news che continuano a somministrarci senza nessuna conseguenza per loro.
Ecco, lei che parla appunto da infettivologo, quindi è il suo ambito, ecco. Come fanno, mi sono sempre chiesto, è una domanda retorica.
Ho fatto un esempio, scusi, aggiungo sì, questo, che ho fatto un esempio di un farmaco in cui non solo non c'è dimostrazione di nessuna efficacia clinica, ma viene somministrato a bambini piccoli, mentre è approvato solo, per modo di dire, solo per bambini dei 10 anni in su. In America non lo somministrano ai bambini piccoli questo farmaco, questo è l'antimeningococco, tanto,
sì,
no? E non solo, anche là l'hanno approvato con studi, paragonandolo con un placebo, ma un placebo falso. Cioè, c'è scritto proprio nelle caratteristiche del prodotto che gli studi di approvazione sono stati fatti con controllo con adiuvante, che naturalmente è un farmaco attivo. Il placebo per definizione non deve essere attivo,
certo,
se no che cavolo di placebo è?
Certo, assolutamente, assolutamente sì, forse avevano gli interessi magari avere alcuni risultati piuttosto che altri. Ma la mia domanda, professor Franchi, è so come
vi... No, dottore, professore,
lasciamo qualcuno.
Magari sarò, ma adesso non lo so.
Ok, allora, dottor Franchi, io so come avviene la sperimentazione di un farmaco, ok? C'è la sperimentazione animale, poi in base a quella c'è la sperimentazione umana, su volontari, per soldi o per disperazione, poi entra in commercio, ecco. Come avviene la sperimentazione di un vaccino che in teoria dovrebbe essere sperimentato su dei piccoli di pochi mesi di vita, a parte il mondo animale, ecco. Che, come viene sperimentato? Cioè, mi sono sempre chiesto, visto che sono farmaci anche codesti, o sono farmaci così particolari che non necessitano una sperimentazione sull'uomo?
Ma loro dicono nel documento vaccini pubblicato dalla FNOMCEO, sì, no, Federazione dell'Ordine dei Medici nazionale, documento vaccini del 8 luglio 2016,
sì,
e anche in questo documento dell'AIFA si dice che i vaccini vengono approvati secondo certi criteri che li precisano, no? Studi controllati in doppio cieco, con placebo, eccetera. Però non è vero, non è affatto vero. Anche in America seguono un percorso diverso dai medicinali. Ci sono imbrogli anche nei medicinali, no?
Certo.
Questo lo sappiamo, quindi molti studi vengono fatti così, addomesticati, questo, insomma, gli scandali sono un'infinità, ecco, in questo campo qua, lo sappiamo. Però per i vaccini c'è ancora di meno, non c'è proprio questa necessità, perché non sono considerati proprio farmaci, ma misure di prevenzione.
E quindi
vengono provati così anche il vaccino per l'influenza, non è che viene provato prima, mettono un virus che loro suppongono due anni prima che ci sarà in quella stagione, quindi una specie di scommessa che fanno loro, ma tanto non interessa.
Ma allora
volevo dire che sia efficace o no, perché comunque non è efficace.
Certo. Ma allora, dottor Frank, cioè, mi viene da pensare, da, non dico in malafede, ma parlo da genitore vero e proprio, ma allora la sperimentazione viene fatta negli ambulatori delle ASL o è un'esagerazione questa?
Certo. No, anzi, io l'ho detto, è una sperimentazione obbligatoria. E le faccio un esempio preciso, con la premessa che l'esperimentazione dovrebbe essere fatta su volontari, no? Io ti domando, vuoi partecipare alla sperimentazione? Perché può andare male, può andare bene, no? Sì o no? Partecipi o non partecipi? Invece qua no, è una sperimentazione obbligatoria, cioè tutti devono partecipare, e già questa è una posizione insostenibile, secondo me. Ecco. Allora, adesso vogliono rivaccinare, vogliamo vaccinare tutti dai 0 ai 16 anni, giusto?
Sì.
Con che vaccini? Con vaccini che sono approvati per l'uso fino ai 2-3 anni di età. Quindi non ci sono dati di sicurezza e di efficacia in bambini di età superiore ai 3 mesi, mi riferisco all'isavalente.
Sì.
Ecco. Come faranno? Li faranno lo stesso. Sì, è successo per esempio in Friuli, sa che c'è stato il caso Petrillo.
Sì.
Il caso Petrillo, di quell'infermiera che è stata accusata di aver fatto 5.000-7.000 vaccinazioni.
Ha interessato anche Treviso, proprio qui da noi.
Ecco, sto proprio scrivendo ho appena scritto un post su questo.
Ah.
Secondo me è molto interessante, perché ci sono degli sviluppi su questo.
Dopo bene, ci dà qualche anticipazione.
Loro propongono, loro dicono, noi per agire in modo precauzionale, diciamo che si rivaccinino tutti, anche quelli che sono in dubbio, senza fare nessun controllo prima. Quindi anche chi si è vaccinato rifà il vaccino, tanto non fa niente, non fa male. Così hanno detto.
Sì, sì.
Allora, se lo stesso foglietto illustrativo del vaccino è scritto che può dare degli effetti avversi col protocollo di base, rifare una vaccinazione completa, dove ci sono questi dati? Io mi sono domandato, dove ci sono questi dati che asseriscono che si può fare tranquillamente e che non ci saranno effetti collaterali? Ma com'è possibile anche dire una cosa del genere? Eppure loro l'hanno scritto, se lei trova i documenti dell'AS 3, trova questo che l'ho appena detto.
Sì, non faccio fatica purtroppo a credere che la sperimentazione avverrà proprio negli ambulatori delle ASL e purtroppo ne vedremo delle situazioni veramente tristi.
Scusi un attimo che le aggiungo, una sperimentazione inutile, perché una sperimentazione fatta bene può lasciare qualche informazione, no? Giusto?
Sì.
Cioè vengono presi i dati, vengono controllati, vengono catalogati, eccetera. Invece questa è una sperimentazione che non lascerà nulla. Non si saprà nulla di quello che è avvenuto, perché non si sa qual è la situazione di prima, cioè se uno è vaccinato, se c'è gli anticorpi, se non c'è gli anticorpi, non si sa praticamente niente, va bene? E dopo, per l'effetto, neanche non si saprà nulla, perché non lo cercheranno. Quindi dal punto di vista informativo sarà perfettamente inutile. Una sperimentazione perfettamente inutile, l'unico loro interesse è rifare le vaccinazioni.
Quindi sperimentazione
non capire come va.
Certo, cioè sperimentazione che dal punto di vista proprio, diciamo, scientifico non serviranno a nulla, però mettiamo a repentaglio la salute di centinaia di migliaia di bambini in maniera totalmente gratuita. Gratuita no, perché qualcuno sicuramente avrà degli interessi economici dietro, ecco. Però il rischio veramente assurdo che non porta nessun dato che possa in qualche maniera
Ma
essere.
per dire la verità, io avevo proposto di fare degli studi comparativi perché questa Petrillo è stata accusata senza prova, non c'è il movente, non c'è la pistola fumante, è stata indagata per 6-8 mesi a sua insaputa, l'hanno spiata e non è risultato niente, avevano archiviato. Come si fa a dire che la Petrillo non ha fatto queste vaccinazioni? Come si fa? Bisognerebbe fare degli studi con poco, insomma, un po' di raziocinio, nel senso che loro hanno controllato 203 bambini vaccinati esclusivamente dalla Petrillo, no? Oppure in parte dalla Petrillo, no? E hanno visto che quelli vaccinati con la Petrillo non avevano gli anticorpi, quelli in parte ne avevano un po' di meno, no? Ecco, però solo su due anticorpi hanno fatto questi test. Ma ci possono essere i non responder, ci possono essere tanti altri fattori di cui bisogna tener conto. E con cosa li hanno confrontati? Con altre centinaia di casi di bambini vaccinati nello stesso periodo, con gli stessi lotti sicuramente da altri operatori? Sì, il numero di due, solo due. Questa è una cosa ridicola dal punto di vista statistico. Hanno fatto la statistica su due. E testando solo due anticorpi.
Ho sempre
E
detto che.
questo hanno fatto. Sulla base di questo, loro hanno detto, boh, qua abbiamo il rischio che molti non siano vaccinati, quindi nel dubbio li rivacciniamo tutti senza nessun controllo. Ma le pare? Non so, io non ci arrivo.
No, mi pare che fin dall'inizio avevo detto che il caso Petrillo, guarda caso, nei giorni in cui stavano per radiare il dottor Gava, che siccome poi ha toccato il Veneto, ha toccato Treviso e il dottor Gava è in provincia di Treviso, è stato il casus belli proprio in un momento dal punto di vista emotivo per calcare la mano e poi infatti è stato sparito tutto il discorso della Petrillo, quindi è stato funzionare propaganda allo stato puro. E di lei non si sa più niente
Non
del.
so, comunque la gestione è stata questa, a me pare veramente
Sì, dal punto di vista
non molto
scientifico, no, dal
razionale, ecco.
punto di vista scientifico proprio follia allo stato puro. Ecco, venendo invece al morbillo, il dottor Franchi, visto che lei è un infettivologo, stiamo vivendo un'epidemia gravissima di morbillo e sappiamo che è una malattia anche incurabile secondo certi esperti televisivi. Ecco, cosa mi può dire dalla sua esperienza
Sì,
di...
sembra che il morbillo sia diventato come la peste bubonica, no? Ecco, cioè, no, scherzo fino a un certo punto, perché l'OMS nel 2015 ha detto che ci sono stati 190.000 casi nel mondo con una mortalità stimata di 140.000, eccetera. Insomma, veniva fuori una mortalità del 70%. Allora, come si può dire una cosa del genere, sostenere una cosa del genere? Bisognerebbe spiegare che il morbillo è una cosa ben diversa qua, oggi, e in Africa o in qualche altro paese dove ci sono condizioni di miseria, di scarsa igiene, di malnutrizione, di altre malattie concomitanti, malattie parassitarie. È tutta un'altra cosa, ovviamente, no? Dove c'è la tubercolosi, ancora la malaria. Non è lo stesso morbillo, è un'altra cosa. Quindi la mortalità da noi, cioè, non dico che sia una malattia banalissima, ma più discretamente ben tollerabile nell'età pediatrica, molto più pericolosa sotto l'anno d'età e più violenta nell'adulto, più pericolosa nell'adulto. Adesso questo vaccino ha cambiato un po' l'epidemiologia, no? Quindi vengono colpiti un po' di più gli adulti e i bambini piccoli sotto l'anno d'età, perché il vaccino dà degli anticorpi anche nella madre, quindi, e passano, ma sono meno efficienti di quelli da malattia naturale.
Naturale, sì.
Ecco. E quindi danno una copertura minore in molti casi. e quindi l'età sotto l'anno diventa un po' un problema prenderlo. Naturalmente il morbillo è pericoloso per gli immunodepressi,
certo.
Ma per depressi è pericoloso anche il virus vaccinale, no? Quindi tanto è vero che i bambini immunodepressi non devono fare questi vaccini, è meglio che non frequentino quelli appena vaccinati con virus vivi.
Sì, tra le altre cose, ecco, che anche questo non dicono che il bambino vaccinato per cos'è, 6 settimane, cos'è, 40 giorni è ancora abbastanza virulento.
In Italia morti per morbillo dal 2008 all'agosto del 2016, il dato che mi ricordo, erano due, uno nel 2008, uno nel 2011, su 19.000 rotti casi. Ecco, tanto per dare un'idea, no?
Sì, sì.
Della mortalità.
Certo, però
purtroppo possono essere colpiti soggetti immunodepressi. Quando sono immunodepressi devono essere isolati.
Sì.
Poco cosa fare, mi dispiace per loro, naturalmente.
Anche un supermercato.
Però anche si è parlato tanto di quel bambino che poi sembra che abbiano ritirato fuori lo stesso caso più volte, no? Che ha preso il morbillo in ospedale.
Sì.
In ospedale. Quindi questo è grave, no? Chiaramente. Il bambino sottoposto a cure immunosoppressive deve restare isolato. Poco da fare.
Assolutamente sì. Anche mi conferma, dottor Franchi, che per un bambino immunodepresso anche un supermercato o un cinema potrebbe essere pericolosissimo.
Sì, ma il punto è questo, no? Che loro pensavano di poter eradicare il morbillo, invece si sono accorti che il morbillo se ne fa beffe delle vaccinazioni, quindi sono avute epidemie,
esatto,
no? Importanti in popolazioni vaccinate al 99%. Ho fatto l'esempio della Mongolia,
sì,
oppure
sì.
Quello della Bulgaria nel 2010-2011 ci sono stati decine di pare 20.000 casi, e gran parte di questi che hanno preso il morbillo era vaccinato. Morti in Romania nell'ultima epidemia di morbillo, tutti immunodepressi o con malattie concomitanti. Quindi da questo si può capire che il morbillo è pericoloso, sì, però bisogna anche spiegare un po' come è pericoloso, quando è pericoloso, e qual è l'epidemiologia qua.
Certo.
Perché loro tendono a spaventare la gente, ma si arrampicano sugli specchi, perché hanno solo il morbillo di cui parlare, perché non ci sono altre epidemie, non c'è l'epidemia del tetano, come ha detto Lorenzin, perché ha avuto il coraggio di dire che c'è bisogno, sì, della copertura vaccinale del 95% perché il tetano non si diffonda. Ha detto nella conferenza stampa, ma insomma è una cosa da vergognarsi, una dovrebbe dimettersi immediatamente dopo aver detto una cosa simile. Nessuno l'ha corretta, dei suoi esperti, nessuno l'ha corretta.
Beh, sì, esperti.
Questo la dice lunga,
esatto,
su quello che stanno facendo.
D'altronde abbiamo, dottor Franchi, i suoi colleghi che in TV dicono che la leucemia è curabilissima, il morbillo è incurabile. Siamo a questi livelli qua e purtroppo sono quelli che vanno in televisione a propagandare il verbo. Cioè, la leucemia è curabilissima e il morbillo è una malattia incurabile.
Guardi, il dottor Villani ha avuto un confronto con me, molto civile, alla Radio Libera, si chiama, e pochi giorni fa. E io ho parlato della questione del gregge, che appunto non c'è la copertura di gregge per molte delle malattie, mi sono spiegato un poco, no?
Sì.
Ecco, e mi ha dato ragione.
Sì.
Nello stesso tempo ha detto, sì, ma anche per le malattie che non hanno, che non possono avere copertura e protezione di gregge, allora se tutti sono vaccinati allora impediscono al germe di entrare, che è una contraddizione manifesta.
Chiaro.
Perché io dicevo, per certe malattie la vaccinazione non impedisce la circolazione del germe, una cosa semplicissima, per il tetano, la difterite, la pertosse, che altro, la polio, ecco, non impediscono la circolazione del germe, quindi non c'è motivo di includerli nelle vaccinazioni obbligatorie che hanno uno scopo sociale, cioè di proteggere la società.
Sì.
Ecco, dottor Fabio Franchi, l'ultima domanda volevo proprio direzionarla in questo cosiddetto, già abbastanza anche inquietante termine, perché ci paragonano a un gregge di pecore. Ecco, può spiegare che cos'è l'effetto gregge tanto osannato e usato a spada tratta per farci passare di tutto e di più anche per pecore?
Diciamo, se ne parla in modo improprio.
Sì.
Ecco, spiego rapidamente perché. L'idea è che per una malattia infettiva, se gran parte della popolazione è coperta dal punto di vista immunologico, allora il germe non si può diffondere, anche se magari restano scoperti 5-10% della popolazione, no? Soggetti della popolazione. In questo caso qua, cosa si dice? Si confonde la protezione immunologica con la protezione, con la copertura vaccinale, e non è la stessa cosa, perché non è detto che sempre il vaccino possa dare una copertura vaccinale, non è detto che la copertura vaccinale duri per tutta la vita o duri per tanto tempo. Ecco. Allora, loro fanno riferimento, fanno le discussioni sul 94-93%, 86%, è vero?
Sì.
Giusto. Ma questa non è la copertura vaccinale della popolazione del gregge, è la copertura vaccinale degli agnellini, cioè dei soggetti di età di 2 anni. Quella è la copertura a cui fanno riferimento. Ma il gregge non comprende solo gli agnellini, comprende le pecore e i pecoroni. No?
Chiarissimo.
Questo significa che se i bambini hanno una copertura del 95%, no? E i giovani, gli adolescenti ce ne hanno il 70-80%, così ha detto Raniero Guerra alla conferenza stampa, significa che gli adulti ce ne hanno ancora di meno, nel complesso la popolazione avrà meno del 40%. Quanto effettivamente, dico io 40%, ma quanto effettivamente non lo sa nessuno, perché non interessa a nessuno. Nonostante ci sia questa, sicuramente è una copertura molto bassa, copertura immunologica, sicuramente non potrebbe dare una protezione di gregge, sicuramente negli ultimi decenni non ci sono state gravi epidemie nonostante questa copertura molto bassa. Stato chiaro?
Assolutamente.
No?
Sì, sì, quindi dottor Franchi, glielo ripeto io per vedere se abbiamo capito, così anche tutti gli ascoltatori. Quindi qua si parla del 93-95 dall'OMS, questo 95% di copertura per quanto riguarda la popolazione, però si riferiscono a quella pediatrica, cioè sotto i 2 anni, fino a 2 anni.
A 2 anni.
Ecco,
a 2 anni.
Proprio. Che quindi non ha senso arrivare anche al 100% della copertura se poi i papà, i nonni, i bidelli, i maestri, gli insegnanti, i medici, i pediatri non hanno copertura vaccinale. È questo che sta dicendo. Quindi non
sì,
ha...
certo, e nel gregge fanno parte anche quelli.
Perfetto.
Allora perché parlano di copertura di gregge se non c'è?
Perfetto. Quindi non è che l'obiettivo magari, dottor Franchi, sia quello poi a fine di arrivare a vaccinare tutti, adulti compresi?
Ah, quello senz'altro, quello è il progetto. Tutte le vaccinazioni per tutti.
Beh,
quindi cominciamo ad abbassarci i pantaloni, che presto toccherà a tutti noi.
Rido perché è bene che tante, soprattutto categorie professionali, dagli infermieri, quindi sociosanitari, ma non solo, anche i maestri, gli insegnanti, i bidelli, quelli che fanno le pulizie nelle scuole, ovvio che devi essere coperto, perché non ha senso che tu mi copri i bambini e poi tu sei un untore dentro una scuola. Sbaglio o è un'esagerazione questa?
Ecco, allora, noi abbiamo parlato in generale, però bisogna fare le distinzioni per le diverse malattie.
Sì,
no? Ecco, naturalmente. Allora, questo discorso vale così fino a un certo punto. Bisogna poi essere precisi, qua adesso non abbiamo il tempo di parlare tanto. Per una vaccinazione, l'epatite B, no, non c'è nessun problema a farla, cioè non c'è nessuna giustificazione a farla a 2 mesi d'età. Perché? Perché gli italiani sono vaccinati dai 0 ai 37 anni per l'obbligo della vaccinazione. Quindi già la prevalenza del virus dell'epatite era molto bassa. Però adesso è ancora più bassa, quindi il rischio per un bambino piccolissimo non c'è. Non c'è nessuna ragione, nessun rischio concreto, diciamo, per cui possa prendere l'epatite B. in asilo o a 2 mesi o 3 mesi o 4 mesi, perché sappiamo come si diffonde. Sì. Ecco, purtroppo loro si abbarbicano sul morbillo, va bene, perché di tutte queste altre cose non vogliono parlare, giustamente dal loro punto di vista è meglio non ne parlino in un confronto. Infatti i confronti li evitano.
E infatti quello...
loro preferiscono fare i confronti dove parlano solo loro.
Certo. Certo, infatti, che quello che ho detto a una sua collega che la saluta, la dottoressa Maria Concetta Di Giacomo, che scrive: salutami il professor Franchi, professionista che stimo tantissimo, ricordagli che ci siamo conosciuti a Firenze sulla libertà di scelta organizzato da Assis. Grazie a te per quello che fai, per il tuo coraggio.
E... insomma... No, adesso il problema è quello che di cui ha parlato il magistrato imposimato,
certo.
No? Qua è una cosa illegale, un sopruso, una legge illegale che stanno approvando, che va contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e contro la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, no? Che sono leggi superiori alla nostra. E in queste viene previsto che non deve essere lesa l'integrità della persona. Quindi è una cosa illegale, basta, è quello il ragionamento che bisogna fare. Ormai questi discorsi scientifici vengono quasi in secondo piano rispetto a questo che ha detto Imposimato.
Assolutamente sì, poi teniamo conto che sta venendo votato da un Parlamento che è incostituzionale perché è eletto con legge incostituzionale, ci fa capire il quadro. Ecco, ultimissima domanda, dottor Franchi, si è data una spiegazione, non so se si è fatta la domanda, ma perché stanno facendo quello che stanno facendo? È solo un discorso economico o c'è dell'altro secondo lei?
Ah, guardi, c'è naturalmente il discorso economico, però io sono esterefatto, ecco, ad assistere a quello che sta succedendo. Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa simile, perché anche i miei colleghi pensavo che potessero avere un rigurgito di dignità nel rifiutare che ci sia la censura, che dei colleghi vengano radiati per il delitto di lesa maestà vaccinale. Ma siamo all'assurdo,
sì.
Siamo tornati al 1700, a Semmelweis. Semmelweis veniva osteggiato con le stesse ragioni che usano oggi gli espertoni che vanno in TV.
Chiaro. E grazie a Semmelweis che ha salvato veramente milioni di vite umane.
Lui ha fatto un ragionamento logico, epidemiologico, ha dimostrato con gli elementi che poteva avere quella che era la causa di una mortalità elevata.
Mm-hmm.
E la scienza dell'epoca diceva che appunto che erano combinazioni, che era tutto altro, che poteva essere il tempo, che poteva essere le congiunzioni astrali. Sicuramente non era a causa di quello che diceva Semmelweis. Guardi, la stessa cosa. Hanno fatto il copia e incolla.
Sì, sì.
Il copia e incolla con gli espertoni che c'erano al suo tempo.
Ma il paradigma lavora in questi termini, e quindi sapendo anche che fine che ha fatto il povero Semmelweis.
Guardi, le dico ancora una cosa che secondo me è molto interessante. Ho trovato un lavoro nel 2011 sul Journal Canadian Medical Association,
sì.
In cui riportano le parole di un esperto, un papavero dell'OMS, che dice esattamente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto interessata ad apprendere dall'esperienza delle nazioni che introducono le vaccinazioni obbligatorie, in modo da capire meglio l'impatto nella copertura vaccinale e nella forza e nelle debolezze di questi approcci. È quello che vogliono vedere. Cosa succede in Italia? L'Italia è la capofila, non sappiamo. Facciamo sto grande esperimento. Pronto?
Sì, no, mi ha tolto proprio le parole, quindi purtroppo stavo pensando alla fine che faranno tantissimi bambini se ciò verrà poi messo in pratica. E chiudo con Andrea che cita un suo collega per l'epatite. Il Burioni scrive che i piccoli si possono contagiare ciucciandosi e graffiandosi.
Certo, infatti. Sì. Che si ciucci di lui qualcosa.
Bene, dottor Fabio okay. Franchi, io la ringrazio molto, anche perché sono un suo, no, non termine, non mi viene altro, un suo lettore, diciamo, ecco, da quel libro.
Su Facebook
che...
scrivo parecchio, ecco.
Ecco, allora invitiamo, invitiamo tutti ad andare nella sua pagina Facebook. No, io la seguo dall'epoca con il De Marchi, col suo libro
allora
ecco, sì. Che è uno dei miei libri più interessanti.
De Marchi, un grande, dovremmo ritirarlo fuori e riprenderne.
Sì, magari una volta facciamo una la disturbo,
magari.
Parlando sull'argomento di quel.
Io gli devo tanto.
Immagino, ecco. Bene, dottor Fabio Franchi,
la ringrazio
molto.
Ringrazio tutti dell'ascolto, arrivederci.
Allora, dissensomedico.it oppure via in Facebook, Fabio Franchi. Grazie.
Sì, arrivederci. Grazie. Buongiorno.